Io vi dirò brevissimamente ancora due parole sui carmelitani scalzi, perché adesso chi mi ha preceduto vi ha parlato dell'ordine femminile, e noi abbiamo a Torino anche l'ordine dei carmelitani scalzi maschile, la cui chiesa sede storica è la chiesa di Santa Teresa che voi vedete proiettata lì. Io non vi farò una guida alla chiesa di Santa Teresa perché questa vi verrà fatta in loco. Vi racconterò solamente qualche cosina, e cioè, prima di tutto, noi siamo situati nei secoli 1600-1700. Questi sono i secoli in cui l'ordine dei Carmelitani ha avuto un notevole rilievo nella città di Torino, sia presso la famiglia ducale, come abbiamo ben visto, ampiamente visto con la nostra collega che vi ha illustrato, però il periodo del 1700 con la Beata Maria degli Angeli. Invece l'inizio, la creazione della Chiesa, ma soprattutto la figura principale dell'ordine femminile è quello della Beata Maria degli Angeli, che ha avuto i maggiori rapporti con Vittorio Amedeo II e il ruolo importante della città. Quindi i Carmelitani sono un ordine sostenuto sia dalla Casa Ducale, sia dalla Municipalità, e abbiamo visto come è stata riconosciuta la figura del patrono San Giuseppe, che la città ha accettato questa devozione dei Carmelitani, sia anche come seguito di popolo. Quindi noi vediamo che la principale protettrice dell'ordine dei Carmelitani è, abbiamo detto, la prima Madama Reale Cristina di Francia, di cui già la mia collega ha detto molte cose. Mi piace solamente ricordare lunghissimo periodo di reggenza della duchessa e della prima Madama Reale, perché lei è vedova nel 37, e però anche quando il figlio raggiunge la maggiore età, lei continua la reggenza fin quasi alla morte, e quindi questa reggenza a Torino dura 25 anni. Voi potete immaginare come il ruolo della reggente abbia lasciato un'impronta della città di Torino, e la storia, il costume è stato influenzato da lei. Tutti quanti conosciamo il fasto dell'epoca, il fasto che questa reggente ha ricercato, simile a quello che lei aveva visto nella corte di Francia, perché lei, abbiamo detto, era figlia di re Enrico IV di Francia e della italiana Maria dei Medici. Quando termina la guerra civile con i cognati, che abbiamo visto che termina nel 1642, lei dà questo ampio impulso alla costruzione urbanistica della città, e nell'ambito di questo impulso ecco che viene costruito anche la sede dei Carmelitani Scalzi. Presso la corte si era inserito un carmelitano, il carmelitano Andrea Costacuta. Aveva conquistato la fiducia della reggente, che lo terrà come consigliere, teologo e anche come suo costruttore, e quindi l'Andrea Costacuta dà l'incarico di fare il progetto della sede storica dei Carmelitani Scalzi di Santa Teresa. Vi appare l'immagine della prima Madama Reale. È un'immagine che mi piace molto perché lei è a cavallo, quindi indica com'è volitiva, com'è capace e come regge il ducato. E facevo cenno prima a tutti gli aspetti, della vita di corte che tutti quanti nella memoria noi torinesi abbiamo, ma c'è un aspetto che mi piace sottolineare, che fu anche abilissima, perché fu capace di mantenere l'integrità del ducato, sia territoriale che l'indipendenza, e questo era parecchio difficile perché aveva come controparte suo fratello Luigi XIII e il primo ministro Richelieu, che non era ministro da poco. Quindi questa immagine indica bene la personalità della duchessa. La duchessa poi alla morte, come sappiamo, subì questa conversione particolarmente accesa e venne sepolto dapprima nella chiesa di Santa Cristina, ma ora ha la sua tomba in Santa Teresa. Non vi ho messo qui la lapide, ma poi quando andremo a visitare la chiesa sicuramente andremo a guardare questa lapide dove giace a tutt'oggi Cristina di Francia. Ora, abbiamo detto che l'Andrea Costa Cuta ebbe l'incarico nel 1642 di iniziare la costruzione della chiesa di Santa Teresa e dell'attiguo convento. Non seguirà fino alla fine la costruzione della chiesa, per avverse vicende personali, ma il Valperga, che la proseguirà, manterrà il progetto, il suo progetto. Ora, non vi farò la visita della chiesa di Santa Teresa, ma vi parlerò ancora dell'ordine dei Carmelitani per gli aspetti salienti della loro storia vedremo come vengono richiamati questi aspetti salienti, come vengono richiamati nella chiesa di Santa Teresa, nostra chiesa Santa Teresa a Torino. Ecco che quindi vedete qui lo stemma dei Carmelitani, e nello stemma c'è riassunto tutta la prima parte della loro storia, perché noi vediamo quelle due immagini di monte in scuro che indicano il monte del Carmelo, Poi vediamo uno strano braccio che impugna una spada, è il braccio di Sant'Elia. Sant'Elia, che era il profeta, che non lo vedete, il braccio è questo qua. Perché la Bibbia ci racconta che Sant'Elia era profeta che visse in vita eremitica sul Monte Carmelo 800 anni prima di Cristo, ma era difensore della fede, come saranno poi i Carmelitani, perché è ordine riformato, e difensore della fede, aveva combattuto contro i sacerdoti del dio Baal. Quindi, però, il profeta Elia è l'immagine di San Giovanni Battista, richiama la figura di San Giovanni Battista. Poi vediamo 12 stelle, che sono quelle che indicano la devozione alla Vergine. Le 12 stelle sono intorno, adesso io non so se voi riuscite a vederle, e le 3 stelle invece che voi vedete chiaramente, le 12 stelle, sono, sì, sullo stemma sono il percorso dei Carmelitani che vanno verso il vertice del monte. Ecco, adesso andiamo a vedere l'immagine successiva. Ecco, arriviamo qui alla grande figura di Teresa d'Avila. Ve ne ha parlato già la collega. Dunque, noi siamo qui in Spagna a metà del 1500. I conventi femminili delle Carmelitane erano già sorti a metà del 1400, e nel 1500 ecco comparire questa figura di Teresa d'Avila. Teresa d'Avila è una mistica che ha un grande percorso di spiritualità vissuto per un lunghissimo periodo. Racconta la sua esperienza su ordine del suo confessore, sia nei due importanti libri Della mia vita e Del castello interiore. Teresa d'Avila non fu solamente mistica, ma ebbe anche una grandissima personalità, perché lei recepì la spiritualità della Controriforma. Il suo primo convento fu creato, lo fondò nel 1562, quando il Concilio di Trento terminerà nel 1563, ben dopo 18 anni per varie vicende di vita del Concilio. Quindi Teresa è simbolo della spiritualità della Controriforma, e i monasteri vengono riformati secondo questo spirito. Ma Teresa ha anche il sostegno, qui bisogna dirlo, del re di Spagna Filippo II, che sostiene la sua opera. Per quello che riguarda la mistica di Teresa, Voi vedete qui un quadro, adesso parlo della mistica parlando del quadro. Vedete un quadro, questo quadro si trova nel presbiterio della chiesa, della nostra chiesa di Santa Teresa, e rappresenta la visione mistica, di, la trasverberazione del cuore di Santa Teresa. Questa parola che cosa sta a indicare? Trasverberazione. È un momento, è il vertice del misticismo che raggiunge Santa Teresa. E adesso vi vorrò leggere la traduzione delle parole, come lei descrive questo episodio nel libro La mia vita. È un episodio che a voi forse suonerà un po' particolare, perché la spiritualità, il misticismo della santa è intriso di una forte corporeità, però è una caratteristica tipica del misticismo dell'epoca. Ecco, io vi leggo. Vidi un angelo con in mano un dardo d'oro che sulla punta di ferro mi parve avesse un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata in grande amore di Dio. E quindi questo episodio, noi vediamo qui che lei ha visto l'angelo che la colpiva col dardo, invece qui l'autore, il pittore, che è Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo perché lavorava a Moncalvo, rappresenta Gesù bambino. Questo quadro mi piace ricordare che fu il primo quadro che venne richiesto dai padri carmelitani quando arrivarono a Torino. I padri carmelitani arrivarono nel 1622. Il quadro è di quell'epoca, cioè loro appena arrivati chiesero al pittore Moncalvo di rappresentargli il momento saliente della spiritualità della loro fondatrice per venerazione, infatti poi la chiesa sarà del 42, quindi il quadro è molto antecedente. Ma questo episodio della trasverberazione poi però ha ispirato quello che voi sapete bene, la grandissima opera d'arte del Bernini, che si trova ora nella chiesa madre dei Carmelitani a Roma, che è la chiesa della Santa Maria della Vittoria, e l'opera è l'Estasi di Santa Teresa. Purtroppo qui non ce l'abbiamo l'immagine, ma spero che tutti quanti l'abbiate nella mente, perché è veramente un vertice dell'arte barocca. Adesso ritorniamo un attimo a parlare di altre cappelle della chiesa che indica, sempre parlando degli elementi che hanno ispirato i carmelitani nella loro storia, abbiamo detto che l'estasi di San Giovanni della Croce. Allora, abbiamo detto Teresa d'Avila nel 1562 fonda il suo primo monastero. 4 anni dopo San Giovanni della Croce, suo seguace, fonda il primo monastero riformato maschile. Quindi questo episodio del fondatore dei Carmelitani Scalzi, San Giovanni della Croce, viene ricordato nella chiesa di Santa Teresa con questo dipinto. E questo dipinto è del pittore di corte Charles Dufin, che aveva già, voi avete visto la duchessa a cavallo, è lo stesso pittore, perché era pittore di corte, ha rappresentato prima la duchessa e poi ha fatto il quadro anche per i Carmelitani Scalzi. E questo si trova naturalmente nel presbiterio della chiesa di Santa Teresa, che poi voi potrete ammirare. Andiamo adesso a parlare ancora. Abbiamo detto il patriziato torinese era molto sensibile e sostenitore dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, e in particolare la famiglia dei Conti Tana di Lucento. Allora quindi abbiamo un Conte Tana, un certo Federico Tana, che Guglielmo, un Tana che commissiona la cappella della Sacra Famiglia. Voi la vedrete quando andrete a vederla, perché ha un bellissimo dipinto, e dello Iuvara anche la costruzione della cappella. E poi il dipinto che c'è è un dipinto delizioso del Sebastiano Conca, che rappresenta la Sacra Famiglia. Perché vi cito anche questa cappella? Perché sotto è stata sepolta per molti anni la Beata Maria degli Angeli. Quando era stata traslata dal convento di Santa Cristina per l'avvento di Napoleone alla chiesa di Santa Teresa, e successivamente verrà poi portata, ma a fine Novecento verrà portata nel convento di Moncalieri. Ma il fulcro di tutta la chiesa, il momento clou di una visita alla chiesa di Santa Teresa è quando si arriva alla cappella della San Giuseppe. Ecco che ritorna di nuovo il San Giuseppe. Avete visto anche in Santa Cristina la cappella di San Giuseppe, e qui di nuovo una cappella di San Giuseppe, ma questa è una cappella assolutamente pregevole, perché è di committenza regia. La committenza regia, quindi, che cosa ci dice? Che ci sarà l'architetto Iuvara, che avrà raggiunto il culmine della sua capacità artistica, perché poco dopo partirà per Madrid. Abbiamo pittori di primissimo piano, il collaboratore di Sebastiano Conca, Corrado Giaquinto. Avremo marmi pregevolissimi, ma soprattutto avremo una scultura del Martinez, che è nipote dello Iuvara, che aveva influssi bernignani e che richiama in un certo senso proprio quell'opera del Bernini, che dell'estasi di Santa Teresa. Tutto questo benissimo vi verrà illustrato in modo delizioso, certamente vi verrà illustrato sabato prossimo 17 gennaio dalla dottoressa Facchin alle 11:30 nell'ambito dell'iniziativa Overview che l'Associazione San Filippo ha organizzato. Un'ultima cosa mi piace raccontarvi, che
quanto riguarda il fatto della chiesa dove si porta
Cristina di Francia, nella prima cappella a destra, entrando si vede, si guarda e c'è la lapide. Dell'ordine dei Carmelitani mi piace darvi ancora due notazioni così. L'una, che la spiritualità degli ordini Carmelitani ebbe un forte seguito da parte dei laici, e quindi nacque poi il terzo ordine dei Carmelitani e poi la devozione allo scapolare. Adesso qui io avevo messo l'immagine, ma non importa, della Madonna del Carmine. Si vede la Madonna del Carmine con in mano una medaglietta che è il cosiddetto scapolare. Voi non so se ne avete sentito già parlare, e lo scapolare ancora oggi si può aderire alla confraternita dello scapolare, e cioè chi intende privilegiare nella propria vita la devozione alla Vergine e rimanere seguace di Gesù, può richiedere che gli venga data questo scapolare. Eccola qui la Madonna, ecco questo lo scapolare. In passato è una medaglietta. Cos'è una medaglietta? Allora, in passato, quando nacque la congregazione, indossavano una camiciola che era sul modello dell'abito da lavoro dei carmelitani. Poi la camiciola, dato che si doveva portare permanentemente, la camiciola creava forse qualche problema, e allora dalla camiciola si passò a questa medaglietta. Ma viene fatta una cerimonia per ricevere questa medaglietta, e poi ci si impegna a tutta una serie di devozioni. L'ultima cosa che non c'entra con Torino, ma mi piace ricordare, che la santa Edith Stein, che morì nel campo di concentramento nel secolo scorso, era anche una carmelitana. E con queste breve parole io ho concluso.
Grazie. Allora, vai sul...
No, quello sotto, quello sotto. Quello sotto. No, che c'è, togli via. Apri. Dove c'è scritto foto e riassunto? Giusto, il terz'ultimo. Il terz'ultimo. Quello lì. Ecco, quelle sono. Ok. Sono quelle che ha fatto bene portarlo allora. Molto bene, vi siete rilassati un attimo. Bene, a me tocca concludere questo intervento che illustra questo percorso, questo viaggio nei luoghi di Sebastiano Valfrè e della Beata Maria degli Angeli. Questa è un'iniziativa che ha già avuto altre puntate, perché i luoghi che riguardano Sebastiano Valfrè e Maria degli Angeli sono parecchi, e quindi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto altre chiese, la chiesa della Visitazione, la chiesa dell'Immacolata, la chiesa della Madonna della Consolata. E perché tutte insieme è veramente impossibile così percorrerle e quindi poterle gustare anche in 2 ore. E quindi questa volta, questo viaggio, quindi non lo chiamiamo tour, percorso, una passeggiata, chiamiamo viaggio nei luoghi di Sebastiano Valfrè e Maria degli Angeli, riguarda appunto la chiesa di San Filippo, ovviamente, di lì che nasce discorso del Sebastiano Valfrè, Santa Cristina che riguarda la Beata Maria degli Angeli, Santa Teresa che riguarda di nuovo la Madonna degli Angeli, perché lì è stata sepolta per un certo periodo, e questa volta viene inserita la chiesa del Carmine, dove ho confuso con Meritani, non abbiamo sentito anche la casa Meritani. Per concludere il Corpus Domini, dove, anche se per poco tempo, comunque ha operato Sebastiano Valfrè. Attraverso questo viaggio ci si potrà fermare anche davanti alla casa dove la Beata Maria degli Angeli, nata Fontanella, appunto via dei Mercanti 1, esiste la sua casa, solo l'anno scorso il comune di Torino ha voluto ricordare ai torinesi che è esistito questo personaggio apponendo una bella targa. Quindi è, diciamo, un personaggio che non soltanto in ambito del religioso è conosciuto, ma anche l'amministrazione comunale ha voluto far presente della probabilmente anche per la storia c'è attorno a questi personaggi di carità e profezia. Per quanto riguarda la carità, abbiamo come personaggio questo Sebastiano Valfrè, e come profezia, tra le altre, tra tante quelle che la Ornella ha nominato, il nostro discorso va sulla Beata Maria degli Angeli. Abbiamo già sentito parlare di questa guerra, dell'assedio del 1706, durante il quale tutti e due sono stati protagonisti importanti. Magari nel corso, dopo aver parlato un po' del Corpus Domini, potrò accennare a quello che ha fatto Sebastiano Valfrè durante l'assedio, come conforto e stimolo sia dei cittadini che dei soldati, perché era supportato dalle profezie, dalle parole della Beata Maria degli Angeli. Però veniamo alla chiesa per il quale sono stata incaricata di raccontarvi 2 parole per farvi incuriosire e poi venire a partecipare al nostro giro. La chiesa del Corpus Domini è una chiesa del 1600, però prima di parlare della chiesa come entità monumentale bisogna parlare del miracolo del Corpus Domini. Il miracolo del Corpus Domini avviene il 6 giugno 1453, vale a dire che durante una delle tante battaglie di cui abbiamo già sentito nominare tra il Piemonte, i Savoia e la Francia, erano anche molto imparentati, perché
c'è sempre stato nel corso del tempo, sono sempre stati tanti matrimoni, anche proprio in questa battaglia del 1706, Vittorio Medeo II è consuocero del re di Francia, quindi nonostante questo le battaglie c'erano. E qui siamo nel 1453, appunto battaglie continue, e a un certo punto il re di Francia manda un esercito per poter conquistare logicamente il Ducato, e arriva ad Exil questo esercito comandato dal Duca d'Anjou. Quindi i piemontesi mandano un esercito per fermarli, perché il confine della Francia era in quel punto, era ad Exil. Arrivano, siamo nel 1453, arrivano i piemontesi, schermaglie, battaglie, un po' prima vince uno, poi vince l'altro, vincono poi i francesi, ma nel frattempo si intrufolano, qui non è molto ben specificato se persone estranee o se sono i soldati francesi o quelli piemontesi, si intrufolano e vanno a rubare gli oggetti sacri nella parrocchiale di Exil. Io dico una parentesi, presumo siano piemontesi perché sapevano bene dove andare, caricano tutti questi oggetti nei sacchi, lo mettono addosso di mulo e arrivano ben sicuri a Torino, davanti a questa chiesa di San Silvestro, che era nella piazza del grano dove si svolgeva il mercato, e loro pensano di piazzare questa merce, e quindi dico, se sono arrivati qui ben sicuri, probabilmente era una conoscenza del mercato. Quindi arrivano, questi muli, questi animali, non vogliono più muoversi, vengono strattonati, in questo frangente il sacco cade, si apre, esce fuori un ostensorio, e dall'ostensorio esce un'ostia. Questa ostia si libra in cielo e non scende. Quindi tutti sono esterrefatti, gridano il miracolo e cominciano a pregare, ma quest'ostia resta sempre sospesa in cielo. Resta sospesa in cielo e vanno a chiamare il vescovo, sperando che almeno lui riesca a far scendere l'ostia. Finalmente, dopo tante preghiere, l'ostia scende nel calice e con un baldacchino viene portata con grandi onori al Duomo, ovviamente non a quello che c'è adesso, ma a quello che c'era prima, perché siamo nel 1453, questo Duomo è del 1491, questo è un altro discorso, era solo per far presente che era il vecchio Duomo. E questo fatto, che pare sia veramente accaduto, perché è stato trascritto da un notaio. È stato trascritto, quindi c'è un documento che accerta questo fatto. L'unico particolare negativo è che il Monsieur Pingon, lo scrittore, nel scrivere la sua Augusta Taurinorum, si fa imprestare questo documento, ma non l'ha più restituito. Però ci sono degli atti che stabiliscono che è stato fatto un certificato per testimoniare questo fatto. E quindi siamo nel 1453, questo grande miracolo consacra la città di Torino, città del sacramento, oltre che già città della consolata, perché già a suo tempo avevamo avuto un miracolo del cieco di Brianson nel 1104, quindi questa Torino è conosciuta anche all'estero e anche nel resto d'Italia come questo fatto, città del sacramento e città del miracolo. Davanti a questa chiesa di San Silvestro che c'era allora, viene costruito un pilone a ricordo del miracolo. Ma dopo un po' di tempo, anche a richiesta dei fedeli, viene poi costruito invece un'edicola, probabilmente che poi ritorniamo poi sulla facciata quando ci sarà, vai più avanti ancora, ci dovrebbe essere la foto dell'edicola, vai pure avanti. Ecco, nella piazza dove adesso c'è appunto lo spazio, viene costruita questa edicola da San Micheli e resterà per alcuni anni. Alcuni anni sino a quando il comune di Torino decide di costruire una chiesa intitolandola a questo miracolo del Corpus Domini per ringraziare, così, per ringraziamento, poi se vogliono ringraziare il Corpus Domini, Dio oppure la Vergine, non si sa, comunque per ringraziare della scampato pericolo durante la peste del 1598. E quindi è l'amministrazione comunale che decide di fare la chiesa, ed è in effetti una delle sei chiese civiche di proprietà del comune. Se torniamo indietro sulla facciata, parliamo un po' della chiesa. Prima volevo fare giusto questo cappello per far capire perché viene intitolata al Corpus Domini e perché viene fatta la chiesa nel 1598. Viene fatto per ringraziare questo e anche l'amministrazione comunale per avere un proprio monumento che ricordi questo grande miracolo, quasi in contrapposizione al potere reale del re che ha una sua reliquia miracolosa, che è la sindone. Quindi abbiamo queste due realtà. Ma questo fatto del 6 giugno 1453 è una cosa importante per la città di Torino, ma anche per i Savoia. Infatti, in quegli anni viene anche costruito il nuovo municipio. Il municipio e viene inaugurato, così c'è la targa, nel fausto giorno del 6 giugno a ricordo di questo miracolo. Quindi abbiamo sia Casa Savoia e l'amministrazione comunale sempre, diciamo, che lavorano, tra virgolette, per le chiese. Ecco, quindi siamo a questa situazione. L'incarico viene dato ad Ascanio Vitozzi, che costruisce la chiesa e la prima pietra viene posata alla presenza della Madama Cristina, di cui abbiamo già sentito parlare moltissimo. E quindi anche in questo caso ci sarà sempre la presenza dell'amministrazione e anche di Casa Savoia. Ogni festa, ogni battesimo, ogni avvenimento particolare, la chiesa viene anche abbellita per lo scopo. Ecco. E quindi vediamo la chiesa del Corpus Domini nell'anno in cui viene fatta la facciata, perché noi qui vediamo la facciata che, sale un pochino, la facciata... No, è così? Non si riesce a vedere in grande? Dopo.
Per la prima.
Sì. Tre potenti mezzi.
Comunque, potete arrivarci. Ecco, la facciata che copre probabilmente quella non esistente precedente. E adesso qui non si nota molto bene, ma poi sul posto ve lo farò notare meglio. Vedete questa finestra in stile serliano, perché è una finestra serliana di questo architetto che aveva questo gusto di fare le finestre con queste colonnine e delle traversioni laterali e la volta, l'arco sorretto appunto da queste cose. La finestra è storta, vale dire che Amedeo di Castellamonte Lanfranchi quando farà questa facciata la drizza. Quindi si vede attraverso i vetri che la facciata di sotto è storta. Dunque, adesso voi non so se si può avvicinare, ma su tanti punti della facciata esiste lo stemma della città di Torino, proprio per far capire che è di proprietà del comune, fatta dal comune. Logicamente in alto sovrasta lo stemma dei Savoia con in alto la corona. E oltre lo stemma c'è anche il collare della Santissima Annunziata, che è un ordine cavalleresco dei Savoia appunto. I quattro personaggi sulla facciata sono quattro personaggi che ricordano l'Eucarestia. Abbiamo un angelo con il pane della proposizione in alto a sinistra, abbiamo con il favo in mano. Poi, no. Qui abbiamo Sansone, poi mi verrà in mente, Sansone e Mosè. Mosè con la manna, ovviamente.
Melchisedec.
Esatto, con, esatto. E invece Sansone con il leone e il favo. E sono tutte cose che ricordano appunto l'Eucaristia. Questa chiesa è stata costruita sul terreno della precedente chiesa di San Silvestro, che avevo detto prima, quindi la chiesa di San Silvestro viene abbattuta, viene fatta la chiesa del Corpus Domini e dietro viene costruita la chiesa del Santo Spirito, che è quella che c'è ancora adesso. Hanno le mura molto ravvicinate, ma che non si toccano, perché ovviamente, come sempre, anche i sacerdoti sono uomini e hanno litigato ben bene per questo problema del muro, finché non arriva appunto la Madama Cristina che dirà facciamo un bel muro che li divide, e quindi ha fatto tacere ogni discussione. Qui davanti è dove c'era l'oratorio, l'edicola del San Micheli, ma il posto esatto dove è stato dove è avvenuto il miracolo con la caduta è all'interno, questo ne parliamo dopo. Ecco, questa è una piccola zona circondata da questa cancellata, dove qui sull'angolo c'è un toro, che dovessimo guardarci dentro è veramente tempestata di simboli del toro della città di Torino, e c'è la lapide dove appunto ricorda che quello è il punto dove cadde l'asino, la mula, il cavallo, a scelta, perché così i testi parlano sempre di una mula, però al Museo Diocesano c'è un bellissimo pagliotto d'argento dove invece era presentato un bel cavallo, quindi è una libera interpretazione, era un animale con quattro zampe. Ecco, e quindi siamo arrivati all'interno, dove se possiamo vedere altri simboli della città, ecco, non è molto bella, però vediamo se quella dopo. Ecco, qui vediamo l'immagine sull'altare maggiore del vescovo che ha il calice in mano, qui ci sono tutte le persone e l'ostia che finalmente poi scenderà. Questo è un dipinto di Bartolomeo Garavoglia ed è in questo bellissimo altare con queste colonne tortili, e le statue sono la fede e la speranza. Vediamo un po' cosa viene dopo. Ecco, questo è l'argomento che ci riguarda più da vicino, perché la facciata era del Castellamonte, era più giusto il primo istinto che mi ha venuto il Lanfranchi, ecco lui che ha costruito il municipio.
Di Tozzi
era il primo, ecco a chi ha costruito la chiesa, la facciata del Castellamonte, e il Bitozzi e Lanfranchi ha fatto il comune, ma sono molto collegati questi edifici. Infatti vicino all'arco d'ingresso del patio del comune di Torino c'è una targa che ricorda il miracolo del Corpus Domini. All'interno del palazzo del comune, nell'ufficio del sindaco, tutta la base della base del soffitto è circondata con delle affreschi che raccontano tutto quanti gli episodi del miracolo, da quando c'è appunto la profanazione della chiesa, a quando partono e vengono sulla piazza del grano con gli asini, e poi il momento dell'elevazione dell'ostia, e così via, e c'è anche il momento in cui viene celebrato un centenario, e quindi alla presenza poi di Madama Cristina, con a fianco semi nascosto il Filippo Dallier, perché Filippo Dallier è stato sì il suo consigliere, il suo ambasciatore, lui ha sofferto molto per questa duchessa, in quanto è stato imprigionato, ha a Vincent, proprio da Richelieu, per difendere la Madama Cristina. E quindi è un po' un voletto nascosto, però c'è anche Filippo. Ecco, dicevamo del quadro.
Non si vede.
Non si vede bene, ma lo vedremo di persona, dal vero. Questo quadro rappresenta il legame con il Sebastiano Valfré. Ed ecco che arriviamo proprio nel cuore del nostro discorso. Ed è la Cappella delle Grazie. Cappella delle Grazie prende il nome appunto da questo dipinto, che è una coppia di quello che dovrebbe essere a San Filippo Neri e regalato alla chiesa del Corpus Domini dal Sebastiano Valfré. Perché nella chiesa del Corpus Domini sono passati logicamente degli ordini religiosi. I primi sono stati nel 1613 i canonici del Santissimo Sacramento. Poi viene alla chiesa affidata agli oratoriani, appunto di San Filippo Neri, ma restano per pochi anni, pochissimi, per non motivi strategici o particolari, solo perché mancanza di spazio, mi pare. Non?
Sì, se poi c'era questa lite tra appunto le confraternite e allora hanno deciso di andarsene.
Comunque il nostro Sebastiano Valfré lì è stato rettore per 2 anni e in questo frattempo ha potuto regalare questa quadro che è molto bello. Il bambino ha una collana di corallo, quindi anche diciamo un elemento simbolico, perché il corallo significa sangue, martirio e risurrezione, e quindi è un simbolo ovviamente molto cristiologico. Davanti a questo altare che ha questo quadro della Madonna si intravede qui nell'angolino la statua a grandezza naturale, chissà se dopo c'è, non mi ricordo più. Ah no, ecco, si vede bene, ecco, quello potete vedere in anteprima. La Madonna che delle Grazie sta dando il latte al bambino che ha appunto la collana di corallo. Vediamo un po' se dopo c'è, eccolo qua. Questo è San Giuseppe Cotolengo. San Giuseppe Cotolengo che davanti a questo quadro ha avuto l'ispirazione di fondare un piccolo ospedale. Questo piccolo ospedale è quello che noi oggi chiamiamo Cotolengo, che quindi è tutto il mondo. Voi sapete com'è nato la storia, la ripetiamo anche per una persona che non ha conoscenza. Dopo i padri oratoriani vengono nella chiesa del Corpus Domini i canonici proprio del Corpus Domini, si chiama canonici teologi del Corpus Domini, e appunto Giuseppe Cotolengo è uno di questi. Stava attraversando un periodo di insicurezza, di sofferenza, non sapeva quale poteva essere il suo futuro, e quindi è un momento in cui questa posizione davanti alla Madonna ci fa capire che ha raggiunto il suo scopo. Viene chiamato un pomeriggio per dare la stremunzione a una giovane mamma che stava per morire. Questa giovane mamma era ricoverata, alloggiata nelle scuderie dell'albergo della Dogana Vecchia, che c'è ancora adesso in via del Corte d'Appello. E lui arriva, effettivamente deve solo più dargli l'estremunzione perché non c'è più nulla da fare, ormai muore, e si informa del fatto, cos'è successo. Quindi viene a sapere che questa donna era incinta e malata. Ormai era sul momento del parto, viene rifiutata dalla maternità perché è ammalata, viene rifiutata dall'ospedale perché è incinta. E quindi l'unico posto che loro trovano per ricoverarsi è questo, è questa scuderia. E quindi San Giovanni non era ancora santo, il Giuseppe Cotolengo resta molto colpito da questo fatto, e appunto davanti a questo quadro che è stato portato da Sebastiano Valfre, lui troverà l'ispirazione di fondare, di costituire una, per intanto due camere che adibirà appunto a ricovero di persone che nessuno vuole, proprio di fronte alla chiesa del Corpus Domini. Ora è di fronte alla chiesa del Corpus Domini, c'è una targa e nell'atrio di questa casa la volta, il soffitto è stato dipinto di rosso per ricordare che queste stanze erano state diciamo affittate da lui in un palazzo dalla volta rossa che univa le due case in sostanza. In alcuni dipinti possiamo ancora vedere l'esistenza di questa volta con le abitazioni là di sopra, che poi vengono abbattute per l'allargamento della strada, ma questo è un altro discorso successivo. Ecco, e questo è quanto. Qui Sebastiano Valfre resta appunto i due anni e non ho più nulla da aggiungere su questo personaggio perché è stato detto molto, però per riassumerlo sappiamo che era una persona che aiutava tantissimo i mendicanti, coloro che ne avevano bisogno, trova sempre la possibilità, il modo per avere dei soldi dati particolarmente dai possidenti, e dai Savoia gli faceva l'acquisto appunto presso queste famiglie importanti per avere. Ecco. Poi una cosa che lui aveva istituito era la visita agli ammalati nella propria abitazione, quindi diciamo era un precursore poi dei futuri santi sociali. Aiutò molto i valdesi durante il periodo in cui erano poco tollerati, invece lui fu precursore invece della tolleranza verso gli ebrei. E quindi diciamo che questo riassume un po' tutto quanto può essere riferito al nostro personaggio, però c'era una curiosità che voi avrete già visto due o tre volte passare, una curiosità in piazza, eccolo qua il piercing, che è nella piazza del Grano, che adesso si chiama piazza del Corpus Domini, quindi è uno spigolo questo del palazzo, e l'arte è stato anche quella di saper inserire un elemento moderno in un palazzo antico. Questo piercing ha certamente ferito però questo palazzo, e dal palazzo è uscito sangue arterioso e sangue venoso, sangue rosso e sangue blu. Quello blu è dalla parte che guarda Piazza Castello, e quello rosso è quello che guarda il comune. Il resto lo vediamo quando ci vedremo in questo percorso. Se però ci sono delle domande, se qualcosa noi abbiamo detto in maniera leggera perché abbiamo per scontato, dica.
Santa Maria degli Angeli, durante la sede di Torino, non fece una profezia?
Sì, ecco, allora parliamo di questo, perfetto. Allora, abbiamo ancora 5 minuti, sforo un po', ma non importa. Il discorso di Sebastiano Valfre, anzi l'avevo detto che forse avrei poi raccontato qualcosa di Sebastiano Valfre durante l'assedio di Torino. Dunque, permettiamo che lui era il consigliere, il confidente di Vittorio Amedeo II. Vittorio Amedeo II aveva piena fiducia di questo personaggio, tant'è, come abbiamo già sentito dire, era l'istruttore e confessore delle figlie, e quindi quello che a volte diceva Sebastiano Valfre, Vittorio Amedeo II faceva. Durante l'assedio di Torino, che questo personaggio che è stato molto importante, Sebastiano Valfre, durante questo momento, andava ad assistere spiritualmente e anche fisicamente, perché da una parte aveva l'immagine della consolata e dall'altra aveva sempre la fiaschetta di grappa per così sostenere i soldati che erano nella cittadella. Ed era un punto strategico la cittadella, perché se i francesi fossero riusciti ad entrare attraverso qualche galleria, prendendo la cittadella, automaticamente, simbolicamente avrebbero preso la città. Quindi dalla cittadella i soldati non uscivano mai distrutti, erano quindi distrutti e stanchi di stare all'interno. Però lui li rincuorava, gli diceva state tranquilli, prima o poi finirà, non arrendetevi, non scoraggiatevi, perché lui aveva alle spalle la profezia della Beata Maria degli Angeli, che diceva avanti, resistete, perché ormai anche la popolazione era un po' stanca, resistete perché la vittoria avverrà il giorno della nascita della bambina. Il giorno della nascita bambina è il giorno della nascita della Madonna, che era una volta il 7 settembre, poi l'ho spostata nell'8, comunque era il 7 settembre una volta. Infatti, dai, in effetti l'assedio di Torino termina il 7 settembre 1706. Della Beata Maria degli Angeli è stata vera, la guerra è finita il giorno della nascita della Madonna, e questo ci dà la conferma di tutta la venerazione che avevano le duchesse, la duchessa, la seconda Madama Reale, verso questo personaggio femminile così minuto, così però forte nella sua profezia in questo caso. E sono stati veramente due personaggi molto importanti durante questo periodo. Il Sebastiano Valfre incitava tutti a pregare, ha formulato delle novene nella consolata proprio per poter richiedere la vittoria. E dopo un certo periodo, durante il quale venivano fatte le novene presso la consolata, poiché la consolata è sul confine delle mura della città, arrivavano tutte le palle dei cannoni dei francesi assediati lungo le mura. Quindi tutte le persone, quelle che abitavano in quella zona, ad alloggiare, tra virgolette, sotto i portici di via Po e di piazza Castello, di piazza San Carlo. Infatti Valfre in piazza San Carlo diceva messa anche due volte al giorno in un altarino provvisorio con il quadro della consolata in piazza San Carlo. E quindi questi sono, gli avvenimenti legati a questi due personaggi in questo assedio del 1706, che è stato comunque importante. Abbiamo visto il voto che ha fatto Vittorio Medeo II per avere la vittoria. Probabilmente, come vedeva la Madonna, pregava, perché lì a Superga, prima della costruzione della chiesa, poi da parte di Filippo Iubarra, c'era già un'edicola, uno di quei piloncini con le Madonnine, come se ne vedono tante nelle campagne. E comunque dicevo che Sebastiano Valfre aveva molta influenza su Vittorio Medeo II. Infatti, proprio ricordo di questo avvenimento, di questo assedio, consiglierà, e lui Vittorio Amedeo farà, di segnare tutta la zona, la linea dell'assedio con 200 piloncini di pietra, con l'effigie della consolata, con scritto 1706, proprio per il...
Chiediamo loro se ne hanno qualcuno vicino a casa.
Ecco, chi sa dell'esistenza di questo,
lo dice pure. Il mio, io ce l'ho vicino a casa a Lucento.
Vabbè, ma l'avete già conosciuto.
La zona deve essere quella.
Se ne sono trovati già.
Tra l'altro è stato la consolata.
Uno è vicino alla consolata, l'altro è il Museo del Risorgimento, l'altro è il Museo Petromica, uno è la manifattura Tabacchi, l'altro è vicino alla chiesa di Lucento, e logicamente i più sono in Borgo Vittoria, perché è lì che... Dica.
Ce n'erano due a Lucento.
Due, o dei più due. Sono lì, sicuramente nascosti in qualche colonna di un portone o dentro ai cortili di certe scuole.
Perché lì avvenne la battaglia, sì. nella, esatto, concluse l'assedio.
E grazie a questa vittoria, e poi concludiamo, questa vittoria, Vittorio Medeo II, durante la pace di, che ci sarà poi nel 1713, diventerà re, quindi duca, passeranno da duca a re della Sicilia. Dopo alcuni anni gli verrà cambiata con la Sardegna. Però durante la visita che lui farà in Sicilia per conoscere il suo regno, conoscerà invece Filippo Juvarra, che porterà a Torino, e sappiamo cosa ha fatto Filippo Juvarra. E diciamo che questo è stato anche già un bel risultato.